A partire dal 1951, in Unione Sovietica fu deciso di adottare come arma d'ordinanza per le forze armate la pistolette Makarova. In alcuni paesi, oggi, la Makarov è esposta nei musei. In altri, continua a svolgere il compito per cui è stata pensata. Ad esempio, il 7 ottobre 2006 a Mosca, una Makarov è servita per togliere la vita ad Anna Politkovskaya, una giornalista di 48 anni in procinto di diventare nonna. Il suo corpo è stato ritrovato da un vicino di casa dopo un'esecuzione che nella Russia post-sovietica appare assolutamente standard. 3 proiettili nel petto, infine uno in testa, di controllo, come si dice nel gergo. Accanto al cadavere viene ritrovata, insieme ai bossoli, la Makarov calibro 9 e 2 buste piene di cibo. Anna sta tornando a casa dopo aver fatto la spesa. Non sappiamo come abbia reagito il presidente Vladimir Putin nel giorno del suo compleanno alla notizia della morte di Anna. Sappiamo però che qualche giorno dopo Putin ha rassicurato il mondo dicendo che Anna aveva un'influenza minima. Non solo. Secondo il presidente, il suo omicidio ha fatto più danni rispetto ai suoi articoli e ai suoi libri. Nel suo cinismo, forse Putin ha ragione. Da adesso in poi, per tutto il resto della sua vita, quando Vladimir Putin festeggerà il suo compleanno, molti di noi ricorderanno la morte di Anna. State ascoltando la seconda stagione di Storie di Giusti, un podcast della Fondazione Garivo, che racconta le figure esemplari onorate al Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano. Testi e interviste Joshua Evangelista e Martina Landi. Coordinamento di produzione Francesca Donghi. Missaggio audio Lorenzo Ciapponi. Voce Marta Comerio. Nel rigido regime autoritario sovietico degli anni 50, solo pochi membri del partito hanno il permesso di viaggiare o vivere in Occidente. Tra questi ci sono i genitori di Anna, che vengono inviati al quartier generale delle Nazioni Unite a New York, dove Anna nasce il 30 agosto 1958. Da bambina Anna godeva del meglio di entrambi i mondi. I suoi genitori avevano accesso a tutti i libri proibiti in Russia e lei poteva leggere tutto quello che voleva. Un giorno si è imbattuta in una poetessa mal vista dal regime staliniano, Marina Svetaeva. In una delle poesie più famose c'è un verso che dice: «La vita è una stazione, presto me ne andrò. Dove? Non lo so dire». E come per la poetessa a cui dedicò la sua tesi di laurea, anche sotto i piedi di Anna la terra sembra muoversi in autonomia. Il suo background familiare le lascia in eredità la fiducia in se stessa, che deriva dall'essere cresciuta fianco a fianco con generali, intellettuali e tutta l'intelligenza sovietica. Dall'altra parte, l'impero di Mosca sta crollando e, a differenza di molti della sua cerchia, che vedevano la perestroica come un'opportunità per incassare i propri privilegi, lei decide istintivamente di muoversi nella direzione opposta. Dopo essersi laureata in giornalismo all'Università Statale di Mosca nel 1980, entra a far parte della redazione del prestigioso quotidiano Izvestia. Quindi viene assunta da Aeroflot, la compagnia aerea statale dell'Unione Sovietica. Lavorare per una compagnia aerea ha molti vantaggi, tra cui bonus per volare gratis ovunque. Anna ne approfitta e questi viaggi di fatto la trasformano in una giornalista affamata di conoscere anche le parti più recondite dell'URSS. Sono gli anni delle grandi riforme del nuovo leader Mikhail Gorbaciov. La censura inizia a diminuire e Anna decide di tornare al suo grande amore, il giornalismo. Inizia gestendo la corrispondenza del giornale, ma di lì in poi la sua carriera assume una forma sempre più precisa, quella del giornalismo di denuncia a difesa dei diritti umani. Lo stesso zelo e lo stesso coraggio lo dedica per 20 anni a tutti i soggetti dei suoi articoli: coscritti russi abbandonati, i profughi ceceni, gli orfani, i carcerati, i tossicodipendenti, i pazienti degli ospedali russi. Anna Zafiesova, una giornalista che da anni è un punto di riferimento in Italia per capire la politica russa, ci spiega in che modo Anna Politkovskaya intende il giornalismo.
Veniva da una tradizione di giornalismo che affonda le sue radici ancora nei giornali ottocenteschi. Sicuramente Anna Politkovskaya aveva una visione del giornalismo come di una missione e come di una missione morale, ancora prima che politica, come una missione di denuncia. Lo vediamo anche dalla sua scrittura, anche dai suoi libri.
Nel 1999 arriva a Novaja Gazeta, un giornale fondato pochi anni prima da alcuni giornalisti fuoriusciti dalla Komsomolskaya Pravda. Novaja Gazeta è un punto di riferimento nella denuncia di corruzione e mala politica.
La Novaja Gazeta è un giornale in effetti molto particolare, che nasce subito quando viene fondato con una posizione politica, con una posizione morale molto precisa. È un giornale, ma è anche un organismo di protesta e di denuncia, quindi molti di questi giornalisti di cui stiamo parlando erano anche attivisti, come del resto anche la stessa Anna, quindi erano anche molto più esposti.
Sono proprio le sue inchieste dalla Cecenia a far diventare Anna Politkovskaya un punto di riferimento per il giornalismo indipendente russo. La Cecenia è una regione montuosa del Caucaso settentrionale che da secoli ha avuto una storia conflittuale con i regnanti russi. Nei primi anni della Russia post-sovietica si sviluppa un nuovo conflitto tra ribelli ceceni e truppe federali russe. Ma la pressione dell'opinione pubblica sul presidente Boris Yeltsin porta al ritiro delle truppe russe, con il quale si riconosce la Cecenia come repubblica indipendente.
Носится государственный флаг Российской Федерации и штандарт президента Российской Федерации.
Il 9 agosto 1999 Vladimir Putin viene nominato primo ministro della Federazione Russa dal presidente Boris Yeltsin e nel 2000 ne diventa il successore. Vladimir Putin e Anna Politkovskaya sono esattamente agli antipodi. Se lei è figlia dell'elite politica moscovita, Putin passa un'infanzia anonima a San Pietroburgo, in un appartamento comune infestato da parassiti, prima di crescere nei ranghi del KGB. Tra le prime attività da presidente, Putin ordina il dispiegamento di più truppe per sedare i disordini in Cecenia. Sono anni molto complicati in Russia. Nel 1999 si susseguono a Mosca una serie di gravi attentati terroristici che vengono subito attribuiti ai ceceni. Ma per molti giornalisti, tra questi Anna Politkovskaya, c'è il sospetto che questi attacchi vengano istigati da qualcun altro per giustificare la guerra. Nella capitale cecena, Grozny, riprendono le ostilità in quella che diventa famosa come la Seconda Guerra Cecena. Anna diventa una delle principali giornaliste a seguire la guerra. I suoi articoli sono pieni di feroci critiche contro le violazioni di diritti umani che vengono perpetrate da entrambi gli schieramenti. Si occupa di villaggi rasi al suolo, di esecuzioni fatte sembrare incidenti, di una misteriosa fossa comune scoperta vicino a una base militare russa. I corpi sono di vittime civili ed è impossibile recuperare le salme perché intorno alla fossa è pieno di mine. Dice di scrivere per il futuro, non per la memoria. In effetti, alcuni processi nati a seguito delle sue denunce non si sono ancora esauriti. Anna ha ormai tantissimi nemici e riceve costantemente minacce di ogni genere, ma ben presto si va oltre le minacce. Per 3 giorni, nel febbraio del 2001, viene tenuta in una fossa, senza cibo né acqua. Nello stesso anno è costretta a nascondersi a Vienna per qualche mese, dopo che viene a sapere che un capitano della polizia, da lei accusato di violazioni dei diritti umani, la vuole morta.
Buonasera dal TG1. Sono ore drammatiche a Mosca, dove un comando di terroristi ceceni ha fatto irruzione in un teatro prendendo in ostaggio il pubblico. Chiedono il ritiro delle truppe.
Nell'ottobre 2002 Anna diventa lei stessa, suo malgrado, una notizia. Quando un gruppo di terroristi ceceni, armati fino ai denti, prendono 850 ostaggi in un teatro di Mosca, Anna chiede di incontrare i ribelli, con la speranza che le vite degli ostaggi vengano preservate. La fanno attendere con le armi puntate contro. teme che la uccidano. Invece le viene dato il permesso di portare succhi e acqua agli ostaggi. Ma la situazione precipita e dopo quasi 3 giorni di stallo, un'unità delle forze speciali dell'esercito russo fa irruzione nell'edificio attraverso l'utilizzo di gas nervino. È una strage. Muoiono tutti i 42 sequestratori, così come 129 civili. Due anni dopo, nel settembre del 2004, un altro gruppo di ribelli ceceni prende in ostaggio una scuola elementare nella città di Beslan, in Ossetia del Nord. I bambini sono radunati nel cortile per la cerimonia di apertura dell'anno scolastico, quando 32 uomini, mascherati, li rinchiudono nella palestra della scuola insieme a insegnanti e genitori. Nel terzo giorno dell'assalto, uno scontro tra i militari russi e i sequestratori porta all'uccisione di 300 dei 1200 ostaggi. Anna si precipita in aeroporto e si imbarca per Beslan per negoziare. Come un minaccioso segno delle cose che devono succedere, Anna si sente male a metà tratta dopo aver bevuto una tazza di tè. È stata avvelenata.
Ma proprio perché i sequestratori avevano chiesto di lei. Anna Politkovskaya aveva in Russia la reputazione di essere non imparziale, ma di esprimere anche sul suo giornale la posizione dei ceceni. Quindi dal punto di vista dei russi già il fatto che i sequestratori volessero lei come mediatrice era un segno che non sarebbe stata una mediatrice imparziale. Anche perché Anna Politkovskaya appunto non aveva risparmiato parole di fuoco contro i militari e contro gli esponenti dei servizi segreti russi e sicuramente era considerata come una nemica. Da qui appunto il passo di cercare di metterla fuori gioco avvelenandola è stato in buona parte anche un presagio di quello che è venuto dopo negli anni successivi, quando abbiamo visto tante volte i servizi segreti russi ricorrere al veleno per eliminare dei personaggi che trovavano scomodi.
Ormai Anna sembra aver già esaurito molte delle sue 9 vite da giornalista. È stata chiusa in una fossa, minacciata di stupro, rapita e avvelenata. Ha sempre puntato contro un mitra, che si tratti di quello dei militari o quello dei terroristi ceceni. Suo marito l'ha lasciata. Suo figlio la supplica di smettere. I suoi vicini di casa, intimiditi dalle attenzioni dei servizi segreti, la evitano. Ma Anna non si ferma. Secondo lei la Russia, sotto Putin, è uno stato malato. Lo spiega benissimo nel libro La Russia di Putin, uscito nel 2004. Sembra quasi una testimonianza stenografica della discesa agli inferi del suo paese. C'è un passaggio molto significativo del libro in cui Anna spiega perfettamente perché Putin è al centro delle sue inchieste.
Perché ce l'ho con Putin? Perché il tempo passa. Quest'estate saranno 6 anni che la seconda guerra cecena è iniziata, affinché lui potesse diventare presidente. E non se ne vede la fine. Questa strage di innocenti non ha scosso il paese. Nessuna TV ha mostrato le immagini dei 5 bambini ceceni uccisi. Perché ce l'ho con Putin? Per tutto questo. Per una faciloneria che è peggio del latrocinio. Per il cinismo, per il razzismo. Per una guerra che non ha fine. Per le bugie, per i gas nel teatro di Dubrovka. Per i cadaveri dei morti innocenti che costellano il suo primo mandato. E se non mi piace, è perché neanche noi piacciamo a lui. Non ci sopporta, ci disprezza. Siamo solo un mezzo per lui.
Criticando Putin, Anna critica tutti gli apparati del suo paese, così come il disinteresse dell'Occidente, annoverando tra i principali alleati di Putin il primo ministro britannico Tony Blair e il presidente degli Stati Uniti George W. Bush. Abbiamo chiesto ad Anna Zafiesova come sarebbe potuto cambiare il corso degli eventi in Russia, ma anche in Ucraina, se l'Occidente avesse dato più credito alle denunce di Anna Politkovskaya e degli altri dissidenti.
Ma la storia ovviamente non è condizionale, quindi è molto difficile dirlo. Sicuramente l'Occidente avrebbe potuto essere più duro subito con Putin quando Putin reprimeva la libertà di stampa, reprimeva la libertà dell'opposizione, appunto massacrava i ceceni, invadeva la Georgia, eccetera, eccetera, eccetera. Era comunque un Putin che sicuramente pensava già in buona parte quello che oggi dice, sicuramente per esempio non ha mai accettato il fatto che l'Ucraina fosse uno stato indipendente e che gli ucraini fossero un popolo separato dai russi.
Il 5 ottobre 2006 Anna Politkovskaya rilascia un'intervista a Radio Svoboda in cui spiega di stare per pubblicare su Novaya Gazeta un'inchiesta denuncia sulle pratiche di tortura praticate dalle milizie controllate dal primo ministro ceceno Ramzan Kadyrov. Muore due giorni dopo, il 7 ottobre, durante il compleanno di Putin e due giorni dopo quello di Kadyrov. L'articolo non è stato mai inviato e la polizia ha sequestrato il computer di Anna, così come il materiale attinente all'inchiesta.
Il punto non è che Anna Politkovskaya doveva venire messa a tacere perché se no avrebbe rivelato su Kadyrov delle cose indicibili. Le cose indicibili le sapevano tutti. Il problema era che mandare un messaggio che una persona che dice di Kadyrov o di Putin o dei generali russi cose indicibili deve pagare. Al di là di come dire, le conseguenze concrete di queste rivelazioni è un messaggio di tipo mafioso. Ecco la fine che fanno quelli che ci sfidano.
Dopo i primi giorni di assordante silenzio, Putin è costretto a promettere un'indagine completa sulla sua morte, seppur dicendo apertamente che si tratta di una figura di minore importanza. Il numero di persone in lutto che si presentano al suo funerale il 10 ottobre sembra contraddire il presidente. È un martedì piovoso, ma quasi 1000 persone le rendono omaggio, tra diplomatici, colleghi giornalisti e comuni moscoviti. Oggi, a quasi 17 anni dalla sua morte, la verità sul suo omicidio è ancora lontana.
Tra 1000 revoche smentite e momenti processuali abbastanza bizzarri, i colleghi di Anna Politkovskaya e della Nuova Gazeta hanno comunque mandato avanti e continuano a mandare avanti un'indagine parallela fatta da loro. Credo che allo stato attuale non ci siano dei grossi dubbi sull'identità dei killer. Sul mandante ovviamente resta un grande punto interrogativo che a questo punto probabilmente verrà cancellato solo una volta caduto il regime di Putin.
Nel 2009 Anna Politkovskaya è stata onorata al Giardino dei Giusti di Milano. Alla cerimonia ha partecipato anche Vera, la figlia di Anna.
Tutte queste manifestazioni servono per non dimenticare come viveva e come è morta in conseguenza di quello che faceva. Tutta la sua attività non veniva fatta per avere visibilità o per essere conosciuta all'estero. L'obiettivo era migliorare la qualità della vita della sua gente e in Russia, purtroppo, tutto rimane com'era.
La cosa incredibile della carriera di Anna e che lei non si è mai considerata una corrispondente di guerra. È finita in Cecenia quasi per caso, visto che fino ad allora si occupava principalmente di orfanotrofi statali e delle condizioni di anziani. Non la guerra, ma la condizione degli ultimi l'ha portata in Cecenia.
Aveva testimoniato diverse volte al Tribunale per i diritti umani europeo a Strasburgo, difendendo famiglie cecene vittime dei militari russi. Credo che per Anna Politkovskaya scrivere e denunciare dei crimini e delle violazioni dei diritti umani e aiutare le vittime di questi crimini anche testimoniando in tribunale per lei fosse come dire un'unica attività senza soluzione di continuità.
Il giornalista Giorgio Fornoni è stato l'ultimo europeo ad aver intervistato Anna Politkovskaya. Ad ascoltare oggi le sue parole ci si rende conto che i suoi attacchi al Cremlino, per alcuni troppo diretti ed eccessivi, toccavano i nervi scoperti del potere. Del resto, come ha sempre detto lei, l'unico dovere di un giornalista è scrivere quello che vede.
E la guerra che continua è il fatto principale, perché lì muore la nostra gente. E avere paura o non averne è il rischio di questa professione.
Avete ascoltato un episodio della seconda stagione di Storie di Giusti, un podcast della Fondazione Garivo che racconta le figure esemplari onorate al Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano. L'ospite di questa puntata è stata la giornalista Anna Zafiesova. Testi e interviste Joshua Evangelista e Martina Landi. Coordinamento di produzione Francesca Donghi. Missaggio audio Lorenzo Ciapponi. Voce Marta Comerio.